Credo che avendo tutti un po' di anni di esperienza, di vita, l'abbiamo capita ormai che quando si vuol fare qualcosa di bello in questo mondo bisogna pagare. L'alternativa è quello di scappare sempre, di non far niente, di mangiare il budino a metà mattina, a metà pomeriggio, di andare a controllarsi la pressione un giorno sì, un giorno no. Cioè, voglio dire, quando uno nella vita vuol fare qualcosa di serio, di impegnativo, deve soffrire. Cioè, questa, noi siamo come i limoni, bisogna spremere, capito? Per tirar fuori il succo bisogna spremere, cioè la vita va spremuta, la prova appunto, bisogna provare cosa c'è dentro, no? Ma questo vale per un'amicizia, se non vuoi soffrire non diventare amico di nessuno, perché un'amicizia è un rischio, la si paga, no? Innanzitutto perché bisogna accettare la delusione, che l'amico mica è il padre eterno, è una persona, no? Ma è così anche per il matrimonio, se uno non vuol soffrire non si sposi. Ma se uno vuol fare qualcosa di bello come il matrimonio, di grande come il matrimonio, lo sa che bisogna soffrire, appunto. Bisogna accettare i limiti, bisogna portare i pesi, bisogna sopportarsi, bisogna nella buona e nella cattiva sorte, sappiamo. No? Ma così anche per tutto, se uno vuole impegnarsi che la città sia più pulita, più viaggiabile, che gli uomini siano più in amicizia, che la società si crei più fraterna, bisogna pagare, cioè non... che è il contrario di quel che si fa, no? Che uno cerca tutti i comodi suoi, poi continua a accusare qualcuno perché le cose non vanno bene, è proprio il contrario. No. Oppure nella Chiesa, se uno vuole che la Chiesa cammini, che la Chiesa ci dia da respirare, che nella Chiesa ci sia la speranza, la tenerezza del Vangelo, bisogna lavorare, cioè mica va via così per niente, no? E se poi uno per caso si mette in testa di ascoltare il Vangelo, cioè se poi uno gli gira di dire proviamo a dare ascolto al Signore, cosa ha in testa lui, se uno si mette in testa quella roba lì, poi la paga cara ovviamente, no? I santi appunto sono eroi, sono martiri per sta roba qui, perché prendono sul serio quello che il Signore chiede agli uomini, no? Invece noi furbescamente, non volendo faticare troppo, non volendo soffrire, giriamo la larga, no? Una religione ben pensante è più comoda, no? Si scivola via meglio, capito, no? E quindi si capisce cosa ha sofferto questo tipo qui di cui stiamo parlando, con cui stiamo preparando il presepio, che è San Francesco. Cioè, questo qui ha preso troppo sul serio il Vangelo. Tant'è che i suoi amici dicevano, sta calmo che non cambi il mondo, non cambi la Chiesa, non cambi niente, no? E difatti successe a Francesco, in un momento della vita, di provare il calice amaro fino in fondo, no? Cioè a Francesco il suo sogno di pace, ispirato al Vangelo, successe il momento della crisi, quando tutto sembrava riuscirgli, sorridergli, perché il numero dei frati aumentava continuamente, poi i papi, bene o male, testimoniavano benevolenza verso questa forma di vita. E l'opera dei frati suscitava dappertutto attenzione, stupore, conversioni. Sembrava che prendesse corpo veramente questo nuovo modo di stare insieme. Sembrava che questo tipo di vita ispirato al Vangelo, questa fraternità in nome del Vangelo, potesse davvero realizzarsi. E invece, lo accennavamo già l'altra volta quando lui era in Egitto, no? Poveretto. Vengono a dirgli che i frati stanno litigando, ma non litigando cosa preparare da cena, stavano proprio litigando sulla possibilità di realizzare quella roba lì che aveva in testa Francesco. All'interno della fraternità incominciarono le divergenze, e cominciarono a togliere queste divergenze, la serenità, e a creare spaccature nella fraternità. Francesco ha dovuto capire che qui la fraternità non è possibile, però il problema è di continuare a crederci, questo è il problema del Vangelo, e di dargli la vita a quella roba lì, sapendo che tu devi morire senza vederla, no? Ha fatto così Mosè, la terra promessa mica l'ha vista, guardando da lontano appunto, no? La fede è questa, sperare le cose da lontano. La spaccatura su che cosa avveniva? Avveniva sul fatto che la fraternità tra gli uomini bisogna mettergli le cinghie, bisogna mettergli gli orari, bisogna mettere il riscaldamento, bisogna mettere il fatto che questo digerisce, questo non digerisce, il fatto che questo ha paura se domani non ha i soldi per mangiare, il fatto che uno cercare la carità non ce la fa, il fatto che quando uno parla e gli ridono dietro non ce la fa, tutte ste robe qui, cioè... che di fronte al numero crescente dei frati si imponeva in qualche maniera una formazione e un'organizzazione più rigorosa, cioè non si poteva creare miracolosamente una fraternità sull'ispirazione di ciascuno, no. Bisognava incanalare, per esempio il vagabondaggio, che se ogni frate, un gruppettino va di qua, un gruppettino va di là, che fraternità è? Poi cosa combinano? Questi dove vanno a finire? Sono come alcune gite degli scout dove poi si perdono, no? Bisogna incanalare, appunto. E quindi diventavano necessari dei tempi, le regole, diventavano necessari delle case per la formazione. E poi soprattutto, secondo me era sta roba qui soprattutto, che quello di Francesco era proprio un sogno irrealizzabile, era un sognatore, capito? Non si rendeva conto di cosa occorre, bisognava essere concreti, servivano delle strutture, bisognava avere delle sicurezze, delle case, darsi una cultura per confrontarsi, una preparazione. Insomma, il sogno di Francesco andava in frantumi. Anche Francesco vedeva che c'erano dei problemi, mica era scemo, no? Ma sentiva che la cosa andava da un'altra parte, capito? Alcuni frati influenti e più preparati di lui, perché lui mica aveva una grande cultura, no? Volevano strutturare la fraternità sui modelli dei monasteri, degli ordini antichi monastici, e questo gli faceva paura a Francesco. Lui voleva difendere l'originalità di questo tipo di fraternità, questa semplicità, questa libertà evangeliche, questo stile di presenza nel mondo basato sulla comunione fraterna con tutti gli uomini, caratterizzato dalla povertà, la vicinanza ai più umili, ai più poveri, il fatto che fossero dei minori, appunto. E allora furono giorni di angoscia, un'angoscia profonda prese Francesco. E provò i giorni del turbamento e della collera, come quando ti rubano le cose che hai fatto partire te, capito? E non lo dicono neanche, no? Non si stava deviando la fraternità dalla sua vocazione originaria. E com'era possibile mettere d'accordo quel soffio che lui aveva sentito nascere dal Vangelo e che gli era sembrato possibile, appunto, con le esigenze di un ordine, perché l'ordine impone strutture, regole, gerarchie, quindi crea distinzioni, crea potere, crea esclusioni, no? Privilegia l'istituzione, il collettivo. Invece quello che sognava Francesco era uno spazio di libertà dove ognuno potesse vivere secondo lo spirito del Signore. Sognava un posto dove tutti, capito, proprio tutti si sentissero accolti. E che la qualità della fraternità non fosse l'organizzazione, le responsabilità, i progetti, ma fosse la qualità dei rapporti, delle relazioni. Francesco ebbe chiara la sensazione che la sua opera gli fuggiva di mano, che veniva presa da altri e rischiava di allontanarsi da ciò che il Signore gli aveva detto, capito? Era turbato, scrive Tommaso da Celano, era turbato interiormente e esteriormente, cioè agitato, hai capito, esaurito, dopo ti dicono che sei esaurito, che sei pessimista, no, quando sei un po' agitato, no, capito? Perché tutti poi ti vogliono equilibrato, sereno, quieto, medio, medio. A noi piacciono gli uomini medi, che non turbano, che non ti trasmettono inquietudine, che non ti fanno fare troppe domande, capito? Era turbato interiormente ed esteriormente nell'anima e nel corpo e in certi momenti la collera lo agitava come un uragano pronto a scoppiare. Era arrabbiato, hai capito? E scrive ancora, chi sono questi che mi rubano dalle mani i miei fratelli? Negli scritti di Francesco, cioè quando uno scrive certe cose vuol dire perlomeno che le ha viste, io dico che le ha anche provate, Francesco indica frequentemente questi sentimenti, il turbamento, l'irritazione, la collera, come una tentazione, come un ostacolo alla carità. E quando nei suoi scritti, per esempio nelle admonitiones, gli ammonimenti, no? Insiste a dire state attenti quando c'è questo risentimento, questa rabbia, perché vuol dire che c'è un atteggiamento possessivo. Avete dentro di voi una possessività, spesso inconscia, anche quando ci si crede disinteressati, generosi, pacifici, poi il giorno in cui sopravvengono le contraddizioni o le contestazioni, allora ti tiri via la maschera, allora ti irriti, diventi aggressivo, no? O si difende le proprie idee, la propria opera, il proprio territorio. Cioè, dice Francesco, ci eravamo impossessati del bene dell'opera che il Signore compiva attraverso di noi. Eravamo diventati padroni, capito? Per questo ci arrabbiamo. Se scrive ste robe vuol dire che ste robe sapeva cos'erano. Questa crisi di superbia, come si può dire, di possessività, di attaccamento alla propria opera, e di rabbia perché altri poi vogliono una cosa diversa, no? Insieme alla malattia che si aggravava, nel viaggio in Egitto si era beccato una malattia agli occhi che lo tormenterà tutta la vita, l'aveva reso già quasi cieco, no? E aveva un sacco poi di problemi di salute. In preda a questa crisi, alla malattia, Francesco vive il momento della croce, il momento dello spogliamento radicale. E l'idea, leggendo un po' la parabola di Francesco, mi pare che questo momento insieme alla conversione sia stato il momento decisivo della sua vita. Da lì uscirà un uomo nuovo, un uomo veramente pacificato, quasi che non bastasse volere la fraternità di tutte le creature per trovarla, ma bisognava imparare a volere questa fraternità con un cuore pacificato, con un cuore di povero. Non bastava amare, bisognava imparare ad essere povero nell'amore, che è un'altra cosa. Cioè amare in perdita, hai capito? Amare in qualche maniera senza più controllare la risposta degli altri, capito? Amare e basta. E uscirà un Francesco così. Questa era la cosa più difficile, perché la volontà di riuscire nei propri progetti, anche i più belli, introduce facilmente l'amor proprio, l'egoismo, la rabbia, l'esclusione, il conflitto. Il pericolo è chiudersi nell'amarezza e nel risentimento. In questa prova Dio aspettava Francesco, appunto, quando ti inchiodano sulla croce. E sono tutte le prove che attraversiamo anche noi, ovviamente piccoline, per cui sono, ti fa male solo l'unghia, non è che ti inchiodano proprio. Però per esempio con la morte la questione è già un po' più seria anche per ciascuno di noi, per fare un esempio, no? Cioè quando ti prendono e ti portano dove non vuoi, no? Già all'ospedale è già una piccola cosa di quel tipo lì. Ma poi quando arriva la morte, che viene appunto dire andiamo, si tratta di sta roba, mi pare. Il Signore chiede a Francesco di spogliarsi della sua opera, dell'opera di Francesco, per diventare lui l'opera di Dio. Cioè non più considerare la fraternità come una sua questione, ma come la questione di Dio. Perché ti turbi, scrive Francesco, perché ti turbi, povero piccolo uomo? Non sono io il Signore, perché ti turbi? Francesco ascoltò la chiamata e, come Abramo, credette. Gettò la sua rabbia, la sua ansia nel cuore di Dio. I santi dicono, io non so neanche cosa vuol dire bene, ma i santi lo dicono decisi, intuisco. Dio basta, hai capito? Basta Dio. Non mi preoccupo più di me. Cioè quando Gesù per esempio dice quelle cose lì che pure non capisco, non affannatevi, non preoccupatevi, dice pressappoco una roba così. E allora il cuore di Francesco si inabissò nell'adorazione e divenne leggero, sentiremo il cantico, no? Di un cieco, di uno pieno di ulcere, di uno pieno di dolori che urlava anche di notte. Il cantico esce da un corpo disperato, come il canto di un usignolo liberato, no? In qualche maniera. È pura lode, è pura adorazione, non interessa più che gli faccia male qua o qua o qua. Aveva ritrovato la sua gioia, il suo canto, poteva lanciarsi in pieno cielo. Aveva compreso che la pace del cuore è la forma suprema della povertà, appunto. Non tanto quella povertà dove fai qualcosa per gli altri, dove fai l'eroe a prendere l'elemosina, ma in qualche maniera la pace, capito? Abbandonarti in Dio, questa è la povertà radicale. Intanto doveva andare in fondo alla prova, provare la croce, crocifiggere la sua carne. E difatti in questa rabbia, in questo risentimento, si chiedeva cosa gli stesse domandando il Signore. Si convinse di dare le dimissioni, quasi cieco e sofferente, si convinse di dare le dimissioni da ministro generale. E si ritirò nella solitudine di un eremo, ha scelto la montagna scoscesa dell'Alverna, siete stati su e proprio ancora tutta, no, sono proprio i precipizi, no? Dove si immerse per giorni e notti nella meditazione della passione, la passione del Signore, appunto, si immergeva, si imprimeva in Lui, come la rivelazione di un amore infinito che lo prendeva tutto. E il mattino del settembre del 1224, mentre pregava su un dirupo della montagna, vide scendere dal cielo un essere alato, un essere di fuoco e di luce, simile ai serafini, quelli che descrive Ezechiele, uno di quegli esseri gloriosi, pieni di luce, che stanno davanti al trono di Dio, splendenti della sua gloria. Quest'essere glorioso, luminoso, soffriva, le sue mani e i suoi piedi erano trafitti. Evidentemente, no? Non c'è bisogno di dire il senso di queste cose, la partecipazione alla morte e resurrezione di Gesù, l'immedesimazione col povero, con Dio che si è fatto povero, con la compassione di Dio per gli uomini, con la sofferenza di Dio per gli uomini, appunto. Davanti a questa visione Francesco sente che questa lacerazione, appunto, la gloria e la croce, la gloria e la piaga delle ferite della croce, gli attraversano l'anima, no? Si posano su lui come l'aquila sulla sua preda. E sparita la visione, abbassando gli occhi, Francesco vide che le sue mani e i suoi piedi erano trafitti. La gloria di Dio l'aveva toccato ed egli era ormai un essere crocifisso. No? Abbandonato in Dio, libero da ogni amor proprio, un'onda immensa d'amore lo sollevava e lo portava verso gli uomini per comunicare loro la sua pace e la sua lode. Laudato sì, mio Signore. È finanche difficile dire qualcosa per noi, no? Perché a me pare proprio che impostiamo le cose un po' diversamente, mi pare. Cioè noi viviamo per crearci attorno il massimo delle sicurezze. Il Signore vorrebbe stenderci le mani sulla croce, ma Dio mio, non è una cosa così semplice. Cioè, alzi la mano chi... Però forse qualche cosina, sai, il Signore ride, no, di questi nostri discorsi, perché chiaramente, vedete, il discorso che sto facendo è come dire, sì, capisco che, però dai, mettiamoci d'accordo su qualcosa di più semplice, lasciami mangiare stasera, lasciami godere la serata con gli amici, poi il bel programmino di domani, dai, non mettiamola così sul tragico, no. Cioè che Dio stia piangendo per il mondo, che Dio stia soffrendo per la fraternità mancata tra gli uomini. Insomma, lui lo può anche fare, ma che io mi rovini la serata, il giorno di domani, perché gli uomini non si amano. Però alcune di queste cose noi dobbiamo provare anche solo a dircele, a sentirle, a provare a fare qualcosa in quella direzione lì. Per esempio, prima o dopo che abbiamo fatto tutte le cenette programmate, dopo che abbiamo sistemato tutte le vacanze programmate, eccetera, eccetera. Questo discorso qui di dire che alla fine, nella vita, bisogna un po' accettare la purificazione del nostro narcisismo, del nostro metterci al centro di tutto, del nostro sguardo che viene dato continuamente per dei ritorni. Questa purificazione di tutti i narcisismi, di tutte le aggressività, le collere, i risentimenti, le invidie, le competizioni. Questo lavoro di umiltà, appunto, marcire un po' dentro le cose a cui siamo chiamati, bisogna marcirci dentro un po', come il chicco di grano caduto in terra, capito? Il Signore ci invita ad avere questo coraggio, a credere alle cose che stiamo facendo e darci dentro, non cercare solo di stare a galla, cercare le cose più piacevoli al momento, bisogna entrare nelle cose. Questo lavoro di umiltà per renderci dono, servizio silenzioso, lode, pace, dolcezza, misericordia, beati, beati, beati. E imparare così a partecipare, che sono gloriose le sofferenze di Dio, sono splendide, sono divine, sono beate, però sono sofferenze, Dio soffre, cari miei. Ci ha messo in testa che Lui è là impassibile, e per questo anche ce ne siamo fregati un po', perché di un Dio impassibile a me mi dà anche fastidio, vi dirò, capito? Come quando si va sul letto di uno che soffre e dice guarda che anche Gesù soffre. Sì, sofferto 2 ore ti dicono, no? Più se hanno il coraggio ti dicono sofferto 2 ore 2000 anni fa, adesso io sto soffrendo qui da 3 mesi, capito? Partecipare alle sofferenze di Dio per il mondo, cioè patire, imparare un po' da Dio, perché questo vuol dire conoscere Dio. Imparare a patire ciò che comporta il continuare a voler bene all'uomo. Se tu vuoi voler bene all'uomo, devi soffrire. Se non vuoi soffrire, devi fregartene dell'uomo. Patire ciò che comporta l'aspettare, il pazientare, oltre ogni errore e smarrimento. Aspettare che l'uomo diventi buono, hai capito? Che tutti gli uomini diventino buoni. Dio fa così, sta soffrendo perché aspetta, gli uomini continuano a fare gli scemi. Sperare sempre al di là di tutto, questo vuol dire capire la sofferenza di Dio, sperare per tutti, sempre. La carità tutto spera, tutto copre, spera sempre, crede sempre, perdona sempre, copre tutto, appunto. E poi, permettetemi, la fraternità, Francesco l'aveva pensata anche per la Chiesa, no? Aveva sperato anche di cambiare un po' la Chiesa con questa invenzione di questo stile evangelico di vita. E quindi anche per noi, anche questo piccolo spazio, soffrire un po', prendersi sulle spalle anche un po' della sofferenza necessaria per voler bene alla Chiesa. Sì, anche voler bene alla Chiesa bisogna soffrire un po', Se non vuoi soffrire, fai come fanno quelli della televisione, no? Che parlano della Chiesa come fosse un gossip. Ce ne parli così come in uno spettacolino, che se c'è qualcosa di marcio meglio ancora, perché sembra che ti diverta anche di più la cosa, no? Prendersi sulle spalle un po' della sofferenza necessaria per voler bene alla Chiesa, per sperare che nonostante tutte le rogne della fraternità ecclesiastica, in questo caso come la fraternità dei frati di Francesco, nonostante tutti i calcoli, le paure, i litigi che ci sono anche nella Chiesa, sperare che essa può diventare un po' più bella. Fratelli carissimi, invochiamo Dio datore di ogni bene, perché ci aiuti ad accogliere nella fede la venuta del Signore. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
In un mondo dove ognuno tende al suo benessere e non si accorge di chi gli passa accanto, la Chiesa sia segno di conversione, di unità, di pace e luogo di accoglienza e di condivisione per tutti gli uomini. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
La conversione a Dio come disponibilità radicale a Lui e rinuncia totale a se stessi è un'impresa molto ardua. Signore, aiutaci a rinunciare ad ogni forma di orgoglio ed egoismo e a cambiare mentalità e atteggiamento per seguirti sulla via che porta alla felicità che ci hai promesso. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per noi che partecipiamo a questa celebrazione eucaristica, perché sappiamo testimoniare con la nostra vita che l'incontro con Cristo nell'Eucaristia non è solo segno della nostra scelta per Lui, ma anche per l'uomo, nostro fratello e compagno di viaggio. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, vorremmo essere come Francesco, lieti e pieni di gioia e di speranza. Aiutaci a vivere un'esistenza più buona e sincera, pieni di speranza e di fiducia negli uomini e nel tuo ritorno. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio, fonte della vita, e il nostro impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.